Restiamo in piedi solo per qualche momento mentre leggiamo la parola di Dio. Stavo riflettendo su tutta quella introduzione. Dovrei veramente vivere una vera vita per vivere quella. Non è vero? Quello è l'uomo che vi ama. Nel libro di San Luca, il 19 capitolo, voglio leggere solo una parte della scrittura, i primi 5 versetti. E Gesù, essendo entrato in Gerico, passava per la città. Ed ecco un uomo detto per nome Zaccheo, il quale era il capo dei pubblicani ed era ricco. E cercava di vedere Gesù per sapere chi egli era, ma lui non poteva per la moltitudine, perciò che egli era piccolo di statura. E corse innanzi e salì sopra un sicomoro per vederlo, perciò che egli aveva da passare per quella via. E come Gesù fu giunto a quel luogo, alzò gli occhi e lo vide e gli disse: Zaccheo, scendi giù prestamente, perciò che oggi ho ad albergare in casa tua. Ed egli scese prestamente e lo ricevette con allegrezza. E tutti, veduto ciò, mormoravano, dicendo: egli è andato ad albergare a casa d'un uomo che era un peccatore. E Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse: Signore, io dono la metà di tutti i miei beni ai poveri, e se offro dato alcuno, io gliene fo la restituzione a 4 doppi. E Gesù gli disse: oggi è avvenuta salvezza a questa casa, conciò sia che anche costui sia figliuol d'Abraham, perciò che il figliuol dell'uomo è venuto per cercare e per salvare ciò che era perito. Preghiamo. Nostro Padre Celeste, ti siamo grati stamattina perché stai ancora cercando di salvare i figli d'Abraham, quelli che sono perduti. Noi preghiamo, Padre Celeste, che tu riceva la nostra umile preghiera e benedica il nostro raduno insieme qui oggi, e possa non essere in vano, ma possa il grande Spirito Santo insegnarci la via della vita, sapendo questo, che un giorno noi dobbiamo stare nella sua presenza per rendere conto di quello che abbiamo fatto con questa vita. Benedicici insieme ora, mentre ancor più ti aspettiamo, nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Certamente sono felice di avere buoni amici, gente che crede e crede negli sforzi che si sta cercando di produrre. Se avessi un altro obiettivo, soltanto per essere diverso, beh, sarei un vero peccatore. Ma il mio obiettivo è di magnificare Gesù Cristo. È qualcosa che è dentro un uomo. Quando si ha un messaggio da Dio, non ci si può fermare. C'è qualcosa in te che pulsa. Va avanti lo stesso. Tu non puoi rallentarlo, fermarlo, né avviarlo. Esso ti ferma e ti avvia e ti rallenta, vedete? È l'unico che ha il controllo. Grazie a questi bravi fratelli per la loro testimonianza del nostro Signore Gesù. Non stavano parlando di me, certamente no, stavano parlando di Lui. Come stavo leggendo un breve articolo qui non molto tempo fa riguardo al signor Moody, diceva che la Chicago stava per scrivere un editoriale su di lui e mandarono qualcuno per scoprire perché la gente si riuniva per ascoltare il signor Moody. L'editoriale, il signor Moody è come me, non aveva abbastanza istruzione per leggere l'editoriale, quindi glielo dovette leggere il suo manager. Il signor Moody era un calzolaio in passato e fu chiamato da Dio per un messaggio dell'ora. E così il manager stava leggendo l'editoriale ed esso diceva: perché qualcuno andrebbe a sentire Dwight Moody? Diceva: in primo luogo lui è l'uomo più brutto che io abbia mai visto. E diceva: è calvo, è alla barba lunga e così via. E diceva: e lui Lui piagnucola quando parla, la sua grammatica è la peggiore che abbia mai sentito. Stava continuando proprio così. Diceva, il signor Moody ha alzato le spalle e ha detto, certamente no, loro vengono per vedere Cristo. Quindi ecco, penso che questa sia proprio la risposta. È Cristo che vogliamo vedere. Quando sarò innalzato, attirerò a me tutti gli uomini. Stavo riflettendo dopo aver visitato qui nella la città e aver trovato che le persone, come sono state gentili, che bella riunione stiamo avendo qui in questa Denham Spring High School o auditorium della scuola. Stavo riflettendo che le persone qui sono qualcosa di simile al caffè. Sono mai. Non è la quantità, ma è la qualità. Una gran quantità in una di quelle tazze. Ricordo la mia prima volta che atterrai qui fuori all'aeroporto. I fratelli che mi vennero a prendere sono seduti qui. E là una ragazzina francese chiese un hamburger e una tazza di caffè. Io non ne ho mai bevuto finché non ho avuto circa 38 anni. Avrei dovuto avere più buon senso. Ma poi il fratello Brown, suppongo che sia qui stamattina da qualche parte, è seduto proprio qui. A lui piaceva così tanto e mi prese... Avevo una colazione ministeriale alle 7, una alle 8 e una alle 9. Non si poteva mangiare tutto. Quello, così versavano del caffè e io mi misi a sorseggiarlo e per prima cosa cominciai a berlo. Così chiesi a questa ragazza, le dissi, vuoi un hamburger e una tazza di caffè? Quando mi portarono la tazzina pensai, mai, sono certamente tirchi sul loro caffè qui da queste parti. Al primo sorso, la prima sorsata che presi, dovetti combattere per prendere fiato, vedete? Quella signorina disse, tu devi essere uno Yankee. Disse, ti preparerò una tazza da Yankee. Quindi è così che trovo le persone, forse non le più grandi folle a cui abbia mai parlato, ma una vera e genuina qualità. Sono grato per quello, per un uditorio che ascolta, qualcuno che si siede, presta attenzione a quel che si sta dicendo. Io, ecco cosa voglio che facciate. Esaminate quello che un uomo dice con la parola di Dio. E se essa non è giusta, allora ciò non è giusto. Questo è tutto. Se si tratta della parola di Dio, allora Dio deve testimoniare della sua parola, perché lo ha promesso. Perciò è così che ci piace esaminare queste cose per scoprire. Ora ho compreso stamattina che questa doveva essere una colazione degli uomini d'affari e gli uomini d'affari del pieno Vangelo di cui sono membro della loro sezione. E penso che questo hanno detto che alcuni di loro erano qui, alcuni di loro non sono usciti, forse sono uomini d'affari, hanno i loro affari di cui si devono occupare. Io voglio scusarli comunque, quindi va bene, lui ha detto che molti della loro gente erano qui in ogni caso, quindi va benissimo. Ora soltanto una breve storiella, ve l'ho raccontata, ma forse ovviamente non è un luogo per storielle, ma è solo un po' di senso umoristico. Quando si parla, come l'abbiamo fatto poco fa, forse fa tornare alla gente un po' di senso umoristico. Ricordo che una volta un mio amico e io eravamo a scuola insieme, il suo nome era Wilmer Snyder, suo fratello è un ministro battista e lui scrive in questa Upper Room, una rubrica nella Upper Room. Eravamo studenti insieme e io studiai il ministero e lui divenne un agente assicurativo e così un giorno venne a casa mia per farmi visita. E ora forse qui ci sono degli agenti assicurativi e io non sto dicendo niente sull'assicurazione ora. Spero che non pensiate male con questo, ma afferriate il piccolo senso di quello che io, il modo in cui l'ho detto. Così anche mio fratello è alla Prudential e vende l'assicurazione Prudential. Così una volta una compagnia di assicurazione mi fece qualcosa di piccolo che sto, immagino, non sapendone molto io, mi lessero male la polizza e mi fu presentata male e non la sottoscrissi proprio io. Perciò un giorno Wilmer venne a trovarmi e mi parlò, disse, come te la passi, Billy? Io dissi, bene. Disse, ho sentito che sei stato fuori nelle riunioni. Dissi, sì, sono fuori nelle riunioni. Gli stavo raccontando di un tale che mi parlò, disse, tu sei un predicatore, cosa stai facendo trattenendoti con questo questi uomini d'affari? Dissi, io sono un uomo d'affari. E dissero, ah, di che affari ti occupi? Dissi, affari di sicurezza. Vedete, non l'aveva capito. Non avevo detto assicurazione, avevo detto sicurezza, vedete? E così dissi, affari di sicurezza. Lui disse, oh, disse, capisco, disse, quale assicurazione vendi? Dissi, vendo sicurezza di vita eterna e ne sto ancora vendendo. Quindi sarei interessato, qualcuno di voi ne è interessato, mi piacerebbe parlare con voi della polizza, subito dopo la riunione, se va bene. E così lui disse, la vita eterna, disse, non credo di aver mai sentito parlare della compagnia. Dissi, oh, non ne hai mai sentito parlare, dissi, è molto conosciuta. E lui disse, io dissi, è di antica fondazione. E lui disse, dove sono le sedi centrali? Io dissi, nella gloria. Wilmer mi disse, Billy, pensavo che sarei venuto, ti avrei venduto un'assicurazione. Disse, sento che non hai un'assicurazione. E dissi, oh sì, io ho la sicurezza. E lui disse, oh, mi dispiace, disse, suppongo tuo fratello che tu l'abbia con lui. Io dissi, no, non esattamente con lui. Mia moglie mi guardò come per dire, beh, devi star raccontando una storia. Lei sapeva che non avevo un'assicurazione, ma neanche lei aveva compreso. Io avevo detto sicurezza, non assicurazione. Lui disse, quale assicurazione hai, Billy? Dissi, benedetta sicurezza, Gesù è mio. Oh, che anticipo di gloria divina. Sono erede della salvezza acquistata da Dio, nato dal suo spirito, lavato nel suo sangue. Lui disse, Billy, questo è molto bello. È molto bello, disse. Io non ho niente contro questa, però, disse, questa non ti metterà quassù in questo cimitero quando sei morto. Io dissi, me ne tirerà fuori, non sono preoccupato dell'entrarci. Non sono preoccupato dell'entrarci, si tratta dell'uscirne. E perciò questa è l'unica cosa che conosco che ve ne farà uscire. Quindi se siete interessati a uscirne, lasciate che ve ne parliamo. Considerando l'uditorio stamattina, non vi tratterrò che solo un po'. E avevo un testo da cui avrei predicato. Così, poi ho pensato, beh, è meglio che non lo faccia. Stavo proprio per tenere un piccolo dramma su qualcosa, un personaggio nella Bibbia. Sto riflettendo qui su degli argomenti seri, che mentre stiamo seduti qui come cristiani, suppongo la maggior parte di noi, vi siete resi conto che questa può essere l'ultima volta che mangeremo mai insieme la colazione? Ci avete mai riflettuto? Vi rendete conto che di quelle brevi parole che ho da dire qui, Dio me ne farà rispondere lassù nel giorno del giudizio? Vedete? E ho delle anime qui. Non importa se è un gruppo piccolo, ma tuttavia le ho. Sono le parole che dico, beh, dovrò risponderne lassù. Così forse non mangeremo più un'altra colazione insieme, ma spero che un certo giorno mangeremo insieme una cena, cioè l'ultima cena lassù con lui. Sarà la prima là. E poi mentre siamo seduti qui stamattina e considero questi uomini qui, alcuni di loro grandi ministri che hanno studiato, e io qui sono un uomo dei boschi che è venuto fuori senza istruzione, seduto qui con uomini che sono qualificati a predicare e dottori in teologia, mi sento molto piccolo a stare in piedi a parlare davanti a uomini simili, ma eppure io devo esprimere quello che sento e la loro grande gratitudine e cortesia sia di permettermi di stare in piedi a fare questo. Io lo apprezzo, fratelli, di collaborare nella riunione e riunirci. Sono qui per aiutarvi. Farò tutto quello che posso per ognuno di voi, per la grazia di Dio. E poi, quando un giorno è tutto finito, se non mangerò di nuovo la colazione con voi, quando sarà tutto finito, saremo seduti lungo il tavolo l'uno di fronte all'altro. Quello è il momento che sto aspettando. Senza dubbio, piccole lacrime scorreranno sulle nostre guance e guarderemo al di là del tavolo e ci prenderemo per la mano. Significherà qualcosa allora. Operiamo mentre è tempo di operare, mentre il sole è alto. Tra un po' esso tramonterà, si sta abbassando molto. Allora pensare che mentre saremo seduti là, tenendoci per le mani e piangendo un po', allora il grande re uscirà con tutte le sue grandi vesti. Scenderà lungo la fila, asciugherà tutte le lacrime dai nostri occhi e dirà: è ben fatto, miei buoni e fedeli servitori. Entrate nelle gioie del Signore che sono state preparate per voi dalla fondazione del mondo. Mentre il sole è alto e c'è abbastanza luce per operare, operiamo. Ora questo piccolo testo qui può sembrare quasi ridicolo, ma noi parleremo su questo argomento. Egli doveva passare per questa via. Deve essere stata una notte tremenda per l'omino. Non era riuscito a dormire affatto e si era proprio rigirato e agitato per tutta la notte. Il giorno stava per spuntare. E tutti noi sappiamo cosa significano quelle notti insonni. Non si riesce a dormire. Si ha qualcosa nella mente o qualcosa che ha sconvolto del tutto i nervi. E questo omino era un uomo d'affari, forse in una città di Gerico, che era qualcosa di simile a voi uomini e donne d'affari qui. E lui senza dubbio aveva un'attività in crescita. Era in buoni rapporti con tutte le associazioni e così via, ed era un membro della Chiesa del Concilio del Sinedrio e aveva un buon sacerdote e credeva a questo sacerdote. E tuttavia la cosa strana riguarda questo caso e sua moglie. La chiameremo Rebecca. Lei si era sviata sul lato sbagliato, pensava lui, e anche il sacerdote. Stava seguendo un uomo che si supponeva fosse un profeta di Nazareth, un uomo di nome Gesù. La gente, la categoria più povera di persone, credeva che lui fosse un profeta o un messia che era promesso, però non soddisfaceva tutti i requisiti del Sinedrio. Strano, a volte Dio compie cose fuori dall'idea in cui noi pensiamo che ciò dovrebbe essere. Questa persona, vedete, era nata, secondo la loro opinione, di nascita illegittima. Sua madre l'ha partorito prima che lei e suo marito fossero sposati. Un'altra cosa, egli non aveva istruzione, non avevano una comprovazione che lui fosse mai andato a scuola. Non era un sacerdote, né era un rabbino, aveva delle pretese, per così dire, sue personali. Come il fratello Don ha affermato così grandemente stamattina, si trattava di un girare l'angolo. Non se ne resero conto. Di solito succede in quel modo. Si arrivò a quel momento dell'angolo. Ma in un modo o nell'altro sua moglie era stata convinta che egli era quel profeta che doveva venire. E lo aveva seguito, gli aveva creduto e aveva provato a dirlo a suo marito, ma lui era così preso dai suoi affari e con il faceva parte della Chiesa. Non va abbastanza bene così? Qualcosa di simile al giovane governatore ricco, sapete? Anche lui aveva un'attività, ma lui si rese conto di essere un membro della Chiesa, ma non aveva vita eterna e chiese, lui vide qualcosa in Gesù che gli altri uomini non avevano. E disse, venne a lui e disse, io volevo sapere se lui cosa poteva fare per avere vita eterna. E Gesù gli disse di osservare i comandamenti. Lui disse, l'ho fatto da quando ero fanciullo, vedete? Ciò mostrava che lui era un credente, però sapeva che Gesù aveva qualcosa che quei sacerdoti e quei rabbini non avevano. E quando un uomo viene mai in contatto con Gesù Cristo, egli è diverso dagli uomini. Tu non sei più lo stesso quando una volta lo vedi, se c'è una scintilla di Dio in te. Così Rebecca aveva trovato questo Gesù ed egli era per lei esattamente l'adempimento della promessa che i giudei avevano atteso per il loro giorno. Così erano andate in giro le notizie che gli stava per avere una colazione o qualche tipo di pranzo o qualcosa del genere giù a Gerico, così che lei si era impegnata a pregare per suo marito, uomo d'affari. Noi abbiamo bisogno di più Rebecche da ogni parte, vedete? Vedete, la preghiera cambia le cose. Se tu metti tuo marito e il tuo non salvato davanti a Dio e poi preghi, Dio farà una via da qualche parte perché egli lo ha promesso. Quindi ecco cosa Rebecca, che era una fedele credente, una seguace del Signore Gesù, e deve essere stata una persona molto buona e dolce, e lei era interessata alla sua famiglia. E penso che quello si rifletta di nuovo, che se una persona incontra mai Gesù e lo trova veramente nel cuore, non sei solamente interessata alla tua propria famiglia, ma alla famiglia di Dio da ogni parte. Sei interessato che loro lo conoscano e conoscere Lui è vita. Conoscere Lui, vedete? Non sapere leggere la parola o qualcosa di simile, ma conoscere Lui è vita. Così lei aveva pregato fortemente e si avvicinava il giorno in cui Gesù doveva entrare in città e indubbiamente il giorno precedente lei potrebbe aver visto se l'attitudine di lui fosse cambiata un po'. Allora disse forse: Zaccheo, hai intenzione di andare a quella colazione al mattino? Beh, certamente no. Beh, quel mucchio di gente, e ti aspetti che io ho il migliore ristorante in città e loro la tengono da Lavinsky. Spero non ci sia un Lavinsky qui, ma comunque nell'altro locale, vedi? E beh, io ho il migliore locale in città e hanno scelto quel locale laggiù. Beh, non avrebbero dovuto, sarebbero dovuti venire nel mio locale a tenere questa, vedi? Non ci sarebbe andato. Così lei si mise a pregare con molta disperazione. Così poi quella notte l'omino non riuscì a riposare affatto. Sapete, c'è qualcosa riguardo a questo. Se vi mettete davvero a pregare con disperazione su qualcosa, Dio opera su entrambe le estremità della linea, vedete? Egli risponde. Così l'omino quella notte deve essersi messo a pensare: mi chiedo se io debba andare laggiù a sentire quest'uomo. Ora Rebecca dice che egli è un profeta. Ora sappiamo di non aver avuto profeti da centinaia di anni. E ho chiesto al sacerdote riguardo a questo, lui ha detto: non è altro che un'assurdità. Se fosse sorto un profeta, non sarebbe venuto tramite la Chiesa? È così che dovrebbe venire. Verrebbe a noi farisei o sadducei o al nostro gruppo, oppure non sarebbe un profeta. Sapete, quell'attitudine perdura ancora. Quindi pensano che ciò debba venire in quel modo, oppure non è giusto. Perciò dicevano senza dubbio, però, in questo grande tempo che lei ci credette lo stesso. E lui ne aveva discusso con il sacerdote. Il sacerdote aveva detto: ora guarda qui, quei giorni dei profeti sono stati molti, molti anni fa. Noi abbiamo la legge, l'abbiamo tutta scritta, la situazione è sotto controllo e ce l'abbiamo nelle mani e queste cose le conosciamo. Ma poi naturalmente Zaccheo non lo esamina, senz'altro lo presume soltanto, lo dà per scontato. La parola presumere significa avventurarsi senza autorità. Beh, lui pensava che andasse tutto bene finché faceva parte della Chiesa, questo era tutto ciò che doveva fare. Ma poi, come iniziò a giungere la notte, nel suo cuore venne un desiderio improvviso. Forse se questa persona è in città potrebbe non esserci più di nuovo. Dovrei andare a investigare la situazione, vedere da me stesso. Ora quella è una buona idea, esaminarlo da se stessi, non andare a criticare, prendere la parola ed esaminare la parola tramite ciò. Così lei, Rebecca, aveva cercato, per come potrebbe una donna, di spiegare quello che i profeti avevano detto e quello che Mosè aveva detto che sarebbe stata questa persona e quando egli sarebbe venuto. Quindi lei deve aver riflettuto, provato a spiegarglielo. Ma il sacerdote aveva molto più influenza su di lui di quella che Rebecca, sua moglie, aveva. Poi, quando il mattino cominciò a sorgere, beh, l'omino era Rebecca, posso immaginarla, vederla punzecchiarlo, dicendo: Zaccheo, intendi dire che non vuoi andarci? No, non voglio averci niente a che fare. Sapete, non essere indignata, Rebecca, a volte quello è un buon segno. Vedete, proprio quando lui si scoraggia tanto, tu gliene parli e tutto il resto. Quello è un ottimo segno a volte. Così dopo un po' Rebecca fece finta che stesse dormendo, solo che stava pregando, e trova Zaccheo che sguccia fuori dal letto molto piano, sapete? E va e si tira tutto a lucido e si pettina i capelli proprio per bene e indossa la sua veste migliore. E lei guardò di sottecchi da un occhio per vedere cosa stesse facendo. Lei capì proprio in quel momento che Dio aveva risposto alla preghiera. Capì che qualcosa stava per aver luogo. Così Zaccheo esce in punta di piedi senza far sapere a Rebecca dove sta andando. sapete? Ed esce di soppiatto e va fuori e si guarda indietro. Lei solleva la tenda, guarda fuori per vederlo uscire. Dice, grazie Signore, va tutto, tutto bene ora, vedete? Come fece Elia quando disse, la vedo, la nuvola della grandezza della mano di un uomo. Solo la prima piccola evidenza. Qualcosa sta per accadere. Quindi lui va fuori e giù per le strade, disse, ora suppongo che egli entrerà per la porta sud, perciò è meglio che vada a mettermi là. E disse, e mi troverò un posto e starò proprio là. E quando egli entrerà vedrò quanto è profeta questa persona e uscirò dritto fuori e gli metterò il dito sotto il naso e gli dirò quello che penso e quando lui arriva e gli riferirò che tutte le sue sciocchezze hanno indotto mia moglie e queste riunioni di preghiere e cose simili. Non ne posso più. Ci sto andando, dirò qualcosa su questo, vedi? E glielo dirò. E allora so che il rabbino di certo mi darà una pacca sulla spalla e dirà, Zaccheo, tu sei un buon membro di questa chiesa di qui. Sei di sicuro una brava persona. Così lui disse, andrò laggiù presto? Quindi ci andò. Quando giunse a circa un isolato due dalla porta, venne a scoprire che il posto era pieno zeppo. Erano appesi alle mura da ogni parte, in un modo o nell'altro, anche se si era parlato di lui, c'era ancora qualcuno a cui piaceva sentirlo, qualcuno avrebbe ascoltato. Allora disse, ora come lo vedrò mai entrare dalla porta? Ricordate, la Bibbia ha detto che lui era piccolo di statura e lui disse, sono troppo basso, così spingeva intorno, qui fatemi un po' di spazio. Si può dire che lui non ancora è un cristiano, vedete, comportandosi in quel modo. I cristiani non hanno quell'attitudine, vedete, fatevi indietro, sapete chi sono io, sono Zaccheo, possiedo il ristorante quassù, levatevi, toglietevi di mezzo. Vedete, ora quello non è un cristiano. Tutti sapevano che lui non lo era. Forse alcuni di loro sapevano che Rebecca stava pregando. Beh, dicevano, beh, mettiti da parte tu. E così lui si rese conto che non sarebbe mai riuscito a vederlo tra tutta quella folla. Quindi non gli sarebbe stato possibile esprimergli i suoi pensieri. Allora pensò, beh, ora che cosa farò? Forse me ne tornerò a casa e scorderò proprio tutta la faccenda. Ma sapete, c'è qualcosa in questo, per cui quando decidi che lo vuoi vedere, non c'è niente che ti fermerà dal vederlo. Non mi importa cosa sia, tu sei insistente e come fu insistente la piccola donna greca per arrivare a Gesù. E c'è qualcosa in questo per cui quando decidi che lo vedrai non c'è niente che ti fermerà. Però ricordati, quando decidi, allora il diavolo farà tutto il possibile per fermarti. Lui è risoluto che tu non lo comprenda, che tu non lo veda. Lui lancerà da una parte all'altra ogni lenzuolo oscuro che può per impedirti di vederlo. Così ci fu la sua prima barricata proprio là. Così poi si avviò, disse, beh, immagino, e guardò laggiù e c'erano alcuni dei suoi rivali e loro. Lui capì in quel momento che alcuni tra la folla venivano dalla chiesa. Quindi a quel punto si era tanto beffato di questo Gesù di Nazareth che fosse un profeta. Poi qui c'erano alcuni dei suoi membri che lo osservavano, proprio laggiù nello stesso gruppo. Non poteva proprio nascondersi, era identificato. Ora, Zaccheo, tu sei già identificato, perciò proprio, sapete, se capitasse che ce ne fosse uno qui, tu sei già mescolato nel gruppo ora, quindi già sanno chi siamo qui, perciò potremmo pure fare conoscenza, conoscerci. Così lui disse, beh, questo qui è strano, e si guardò intorno, vedeva uno che stava qui, e sai, dopo tutto sono tutti quasi come te, loro vogliono scoprire qualcosa. Un uomo sa di venire da qualche parte, dall'altra, al di là, e quando se ne va ritorna da qualche parte e lui cerca sempre di trovare qualcosa per scoprire da dove è venuto e dove sta andando. C'è solo uno che ha quella risposta, cioè Dio. Ogni uomo vuole guardare oltre quella cortina e quando vedete qualcosa che può farvi vedere cosa c'è oltre la cortina, dove siete state, chi siete, dove state andando. C'è solo un libro di tutta la letteratura che è scritta, dei milioni di tonnellate. Questo è il libro che vi dice chi siete, da dove venite e dove state andando. Non c'è altro libro che lo farà, quella Bibbia. E la parola è Dio, ha detto la Bibbia. Ora troviamo che questa persona, con tutti intorno, si sentì imbarazzata a scoprire che si trovava tra persone persone che stavano gridando e piangendo e strillando e comportandosi come se fossero pazze. Così, però lui era là, seduto, identificato con loro, quindi lui doveva semplicemente restarci. Ecco tutto ciò che c'era. Ora disse, beh, se sono arrivato fin qui, potrei pure proseguire finché non lo scopro davvero. Ora, Zaccheo, ecco una buona idea. Siete giunti qui alla colazione, perciò ora continuiamo, vedete. Siamo tutti a questo punto. Così ora scopriamo che mentre si facevano avanti, lui disse, ora se rimango qui, io non posso vederlo perché sono troppo piccolo. Quindi, sai, credo che uscirò da questa folla e correrò giù all'angolo dove starò da solo. Mi troverò un posto proprio sul il ciglio del marciapiede e quando lui passa vicino allora uscirò dritto sulla strada e gli dirò cosa penso di lui, gli dirò quello che penso. Così si staccò dalla folla e scese e pensò, ora da che parte egli andrà? Beh, lui scese per il viale Alleluia, è quella di solito la via che lui percorre, vedete? E scese all'angolo Amen, là dove si svolta per scendere al luogo di ristoro. Ecco dove si va, sapete, via l'Alleluia e angolo Amen, e poi si è pronti a cibarsi della parola, vedete? Vedete? Quindi lui scese a quest'angolo e se ne stette là all'angolo, disse, ora qui non c'è nessuno, e quando io so che questo sembra ridicolo, ma io proprio, aspettate un minuto, così poi all'improvviso lui scese a questo angolo e disse, non c'è nessuno qui, perciò me ne starò qui. Quando egli passa vicino scoprirò quanto è profeta. Andrò dritto fuori sulla strada e gli dirò qualcosa. Così stava là e gli capitò di mettersi a pensare, ora solo un minuto, sai, se laggiù ero troppo basso, quella folla probabilmente andrà ovunque, andrà lui. E io non voglio che nessuno gridi quando gli parlo. Voglio parlargli in modo che egli mi ascolti. E quelli stanno gridando Amen e Alleluia e gloria a Dio, sanna al profeta che viene nel nome del Signore. Oh, non mi sentiranno mai tutto questo gruppo chiassoso. Quindi c'è solo una cosa, poi si affolleranno tutti intorno a me e allora io non posso neanche vederlo affatto. Così gli capitò di guardare stando all'angolo e c'era un comune vecchio sicomoro. Quello è un buon albero dell'Indiana. Stando così nell'angolo pensò, beh, se potessi salire là su quel ramo e sedermi, allora starei lassù, allora potrei davvero parlargli quando passa vicino. Così lui andò, corse, ed era troppo basso, non riusciva ad arrivare fino a quel ramo. Allora disse, beh, ora c'è solo una cosa che posso fare, e là si trovano i bidoni della nettezza urbana, si trovano all'angolo. Così pensò, beh, ora se vado a prendere quel bidone dei rifiuti e lo prendo, lo porto qui, allora posso da questo fare il resto della salita sull'albero, quello mi aiuterà. Così lui ci va e lo smaltimento dei rifiuti non era ancora passato quel mattino ed era molto pesante. Così lui era piccolo e non riusciva a sollevarlo. L'unico modo per farlo era avvolgerselo tra le braccia e aveva addosso la sua veste migliore. Perciò, sapete, ci sono sempre ostacoli quando si sta cercando di vedere Gesù, però questo non aveva importanza se si trattava di una buona veste oppure no. Lo stesso, lui voleva vedere Gesù. Così mise il braccio intorno al bidone dei rifiuti in modo da poterlo mettere lì. Allora si precipitò sopra e aveva a quel punto tutta la spazzatura addosso. Beh, non aveva importanza. Lui voleva vederlo lo stesso. Perciò mentre stava spingendo il bidone con le braccia intorno, sentì ridere qualcuno e si guardò intorno e guarda un po' c'era Lavinsky che stava lì, il suo rivale, a dire, beh, chi l'avrebbe mai detto? Zaccheo ha iniziato, si è procurato un nuovo lavoro dal suo ristorante, sta lavorando per lo smaltimento dei rifiuti. Sapete, il diavolo vuole proprio vedere cosa può fare per gettare ogni cosa sul vostro cammino, quello che può per evitarvi di vedere Gesù. Vi dirà, loro sono un mucchio di santi rotolanti. Vi diranno, sono un mucchio di idioti. Lui dirà, lo sono, non c'è niente in loro. Sono solo i poveri i rifiuti della città. Tutto quello che può fare. Però se siete determinati a vederlo, Dio farà una via perché lo vediate. Tenetelo proprio in mente. Qualcosa avrà luogo se quella brama comincia a penetrarvi nel cuore. Qualcosa. Voi andrete a vederlo lo stesso. Quindi non importava, il vecchio vaccino diventò rosso ed era imbarazzato, ma continuò a spingere il bidone lo stesso e l'afferrò e si arrampicò sull'albero. Va bene, no? Si arrampicò? Voi meridionali sapete cosa significa arrampicarsi, cioè salì sull'albero, si sollevò sull'albero e ci salì e trovò dove due rami si univano e si incrociavano sul tronco dell'albero e si sedette lì. Ora, quello è un buon posto per sedersi, dove si incrociano due vie. La vostra è quella di Dio, la vostra idea è la sua. Quello è un buon momento per sedersi e rifletterci sopra, i vostri stessi pensieri riguardo a Lui e quello che la sua parola dice che egli è. Cosa pensate voi che egli sia e cosa la parola dice che egli è? Qual è il messaggio dell'ora per il vostro pensiero e qual è il messaggio dell'ora per la sua parola? Ecco la differenza, sedersi lì e rifletterci un po' sopra. Senza dubbio Satana si mise su una sua spalla, disse: sai una cosa? Sei uno spettacolo bellissimo seduto qui sopra a toglierti schegge dalle mani. E con la tua veste migliore addosso ed è tutta piena di rifiuti. E ora il tuo nome sarà pubblicato in tutta la città. Ci saranno le barzellette tutte su di te, perché guarda che cosa imprudente hai fatto sedendoti qui. Vedete, quando voi fate un passo, allora Satana proverà a dirvi: hai commesso un errore. Era seduto lì, in quella condizione. Disse: beh, Rebecca ha detto che egli era un profeta. Lo metterò alla prova, vedrò se è un profeta. Ora disse: quando egli passa per di qui, io proprio mi nasconderò ed egli non saprà mai che sto quassù. Prima gli darò un'occhiata e poi, quando lo vedrò, allora salterò da quest'albero e poi scenderò lì e glielo dirò. Ora disse: ora, se però egli è un profeta, come Rebecca ha detto che era, potrebbe sapere che mi trovavo su quest'albero. Se è vero, quindi ti dico, lo sistemerò io. Così tirò tutte le foglie intorno a sé, si nascose da ogni parte, così non poteva essere scorto, e lasciò una foglia per guardare fuori, sapete, per vederlo mentre egli girava l'angolo. E quindi stava seduto lì, riflettendo su tutto questo. Dopo un po' sentì un rumore venire dall'angolo. È strano, ovunque egli si trovi, c'è sempre molto rumore. Sapete, il rumore è un segno di vita, vedete? Ricordate il sommo sacerdote quando s'abbigliava ed entrava nel santo dei santi? Sull'orlo della sua veste aveva una melagrana e una campanella, e quel rumore nel santo dei santi era l'unico modo per cui gli attendenti sapevano se lui era vivo o no. Faceva rumore, e dove non c'era rumore, allora mai, lui poteva essere morto. Beh, penso che questo sia molto il problema con le nostre chiese oggi. Non c'è abbastanza rumore a riguardo, non abbastanza entusiasmo, non abbastanza qualcosa. E così, dove c'è Gesù, c'è sempre rumore. Una volta, quando egli entrò a Gerusalemme, gridavano ed esclamavano: Osanna al re che viene nel nome del Signore. E alcuni di quei sacerdoti che erano presenti ti dissero: beh, fateli stare zitti, fateli tacere. Disse: se tacciono, le pietre grideranno. Qualcosa deve muoversi quando egli è nei dintorni. Notate, e poi quelli che credevano in lui. E poi lui sentì questo rumore venire dall'angolo e strillavano e andavano avanti. Allora pensò: beh, ormai deve essere vicino. Così tirò su la sua foglia e si sollevò per guardare. Ora lo vedo tutto adesso. Scopriremo quanto è profeta. Così, quando era seduto lì con la sua foglia alzata a guardare, e su quest'albero in alto, sopra le loro teste, dove sarebbero passati sotto l'albero. Quindi, quando notò il primo uomo girare dall'angolo, deve essere stato l'apostolo Pietro, perché era un genere di uomo grande, forte, tarchiato. Posso vederlo spingere indietro le folle dicendo: amici, mi dispiace, il nostro maestro ha avuto un gran servizio e ieri sera molta virtù è uscita da lui. Voi tutti capirete. Vorreste giusto fare largo, così il maestro può passare? Per favore, fatelo. Ed ecco venire Matteo, Marco, avanti, e gli altri dicendo: ora noi non vogliamo essere scortesi, non siamo qui per quello scopo, ma il nostro maestro è terribilmente stanco e non ha fatto colazione, quindi siamo vogliamo che facciate largo se volete. C'era un uomo che stava lì, a cui forse Zaccheo diede un'occhiata. Pochi giorni prima di questo, in una delle riunioni in un posto d'affari, c'era stato un medico e aveva parlato a questo Mino che aveva una bambina che stava molto male per la febbre e non sarebbe vissuta se lui aveva fatto tutto il possibile per lei. E Zaccheo, quando sollevò la sua foglia e guardò, vide quest'uomo con questa bambina avvolta in questa coperta che girava l'angolo. Pensò, che cosa sconsiderata vorrebbe fare quel padre provando a seguire quel cosiddetto profeta. Ed eccolo che gira l'angolo con questa bambina e con la febbre e stando fuori con questo vento. Ma sapete proprio come Zaccheo, quando voi credete veramente non c'è niente che vi ostacoli, voi. E lei voleva portargli quella bambina e ogni volta che facevano un angolo o un cambio lui veniva spinto indietro, ma lui era insistente, andava avanti. Alla fine a quest'angolo la piccola mamma corse fuori con la bambina tra le braccia e deve essere caduta e disse, Signore, sii misericordioso verso la mia bambina. E c'era anche il padre della bambina in lacrime, il quale era un amico di Zaccheo. Disse, cosa ha cambiato il suo atteggiamento? Così lui non riusciva ancora a distinguere chi era l'uomo. Egli stava giù tra la folla. Improvvisamente vede una mano allungarsi e toccare sopra questa copertina e la bambina se la tolse, se ne andò saltellando per la strada. Ora ci deve essere qualcosa in questo, disse Zaccheo. Finalmente egli venne in vista e un solo sguardo a lui Zaccheo aveva già cambiato la sua opinione. Solo un'occhiata di lui, egli era lì, non aveva l'aspetto degli uomini, c'era qualcosa di diverso in lui, mite, gentile, cortese, eppure sembrava che se avesse parlato il mondo sarebbe giunto alla fine. Egli era un carattere diverso da quello che aveva creduto. La sua attitudine iniziò a, tutto il suo formalismo cominciò a svanire quando lo vide, viene camminando giù per la strada. Lui pensò, attraverso questa fogliolina, guardando attraverso, vede cosa stava accadendo? E mentre egli camminava, arrivò proprio sotto dove si trovava lui. E lui disse, sai, quell'uomo potrebbe essere un profeta. Forse Rebecca aveva ragione. Forse lei ne sapeva di più di me sulle scritture. Così egli continua proprio a camminare con il capo chino, facendosi avanti, umile, gentile, come faceva sempre. E i discepoli tenevano la gente lontana dal suo cammino. E come arrivò proprio sotto l'albero, si fermò. Zaccheo guardava attraverso la foglia, qualcosa così. Egli alzò lo sguardo sull'albero e disse, Zaccheo, scendi. Non soltanto sapeva che lui si trovava sull'albero, ma sapeva che il suo nome era Zaccheo. Ebbe molte meno difficoltà a scendere dall'albero che a salirci. Egli lo conosceva, il miracolo era stato fatto su di lui. Vedete? Disse, Signore, ho sbagliato, sono pronto a confessare che sono nell'errore. Se ho preso qualcosa, quello era sbagliato, io lo ripagherò, darò la metà dei miei beni ai poveri. Gesù disse, oggi la salvezza è venuta in casa tua. Cosa lo cambiò? Quale fu il cambiamento, fratello e sorella? Pensateci solo un momento. Il cambiamento fu che aveva visto qualcosa di reale. Aveva sentito parlare di tutte le promesse che erano state fatte. Il sacerdote parlava di quello che era. Il grande profeta Mosè, il grande questo, quello, l'altro, prometteva qualcosa di grande nel futuro. Ma ignorava cosa stava succedendo adesso. Quella è la maniera dell'uomo. Lui vide qualcosa di genuino, qualcosa che poté constatare lui stesso. Il miracolo era capitato a lui. Egli era quel profeta perché non lo conosceva, né l'aveva mai visto sopra l'albero. Ma quando giunse proprio sotto l'albero, si fermò e alzò lo sguardo e disse, Zaccheo, scendi, oggi la salvezza è venuta in casa tua. Fratelli, è la cosa reale che cambia la mente degli uomini, cambia la loro attitudine. A volte è certamente una pressione arrivarci, ma se vi accosterete a Cristo stamattina con il pensiero nel cuore che io non sarò critico, ma studierò la scrittura e vedrò cos'egli era. Se gli venisse alla riunione stasera, prima di venire, studiate e vedete cos'è era, tutto quello che era, e gli deve esserlo oggi lo stesso. La sua, come ho detto ieri sera, se molti di voi c'erano, vedete, si identifica Dio mediante la sua caratteristica, egli deve sempre restare in quel modo, perché egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. I cuori degli uomini sono così, un vero uomo o donna che teme Dio, uomo d'affari o quello che sia, lui è sempre, c'è qualcosa nel suo cuore, se c'è in lui timore di Dio, di sapere qualcosa riguardo a Dio. Sentite, non vi ho detto cosa avvenne a Zaccheo. Lui diventò un membro della sezione degli uomini d'affari del pieno Evangelo a Gerico. Vedete? Voglio prima dirvi di lui, vedete? Oh, certo, lui non sarebbe stato che solo del pieno Evangelo, certamente, è tutto quello che Gesù predicò. Perciò diventò un membro in quel luogo e voi dovreste essere membri dello stesso. Ora, notate, ma lui volle vedere qualcosa di reale, e quando lui stesso vide qualcosa di reale che era scritturalmente identificato, allora fu pronto. Sono le cose vere che valgono. Soltanto una breve storia prima di concludere. Quanti qui sono cacciatori? Vediamo le vostre mani. I miei fratelli qui presenti. Oh, ma io sapevo di non essere il solo. Così amo cacciare, e io andavo su nei boschi del nord, su nel New Hampshire, è l'habitat del cervo dalla coda bianca. Quanto mi piace cacciarli, e ci andavo ogni anno. E avevo un compagno lassù di nome Bert Cowell, uno dei più bravi uomini con cui abbia mai cacciato. E la mia natura è sempre stata per i boschi. Sono nato nei boschi e mi sembrava proprio di essere cresciuto lassù. E neanche la mia conversione me l'ha mai tolto. Non tanto di prendere la selvaggina, ma solo di stare nei boschi. Penso che Dio sia là, vederlo, come egli si muove. E la natura, come essa muore e tramonta, ritorna di nuovo, e la risurrezione. Il sole sorge di mattina, nasce neonato, e poi verso le 9 si reca a scuola, e verso le 10 ha finito. Alle 12 è nel suo vigore. Alle 2 del pomeriggio si avvicina verso la mia età. E alle 5, all'età di 80 anni, sta morendo, tramonta, è servito allo scopo di Dio, non è morto, ritornerà il mattino dopo, è Dio che testimonia che vi è una vita, morte, sepoltura, risurrezione. Osservate quegli alberi lì fuori, l'autunno scorso la linfa è scesa nelle radici prima che venisse il gelo o qualche altra cosa, cosa stava facendo? Stava scendendo nella tomba, che succede poi? Ritorna ancora in primavera, non è morta, va giù e giace nel terreno, torna indietro. Se rimane sopra, allora l'inverno la ucciderà, vedete? Dio ha nessuna sua intelligenza, la manda laggiù. È la via provveduta da Dio, così proprio segue la via provveduta da Dio. Scende, si nasconde durante l'inverno, ritorna di nuovo l'anno dopo con nuova vita, testimoniando che c'è una vita, morte, sepoltura, risurrezione. Dappertutto è la stessa cosa. Dio nella sua grande creazione testimonia di se stesso. Questo cacciatore era un ottimo tiratore, un buon tiratore, però era l'uomo più crudele che abbia mai incontrato. Lui mi prendeva in giro per tutto il tempo, sparava ai piccoli dei cervi. Ora, non è sbagliato sparare al piccolo di un cervo, se lo dice la legge, però sapete, Abramo uccise un vitello e ne diede da mangiare a Dio, quindi non si trattava del sesso o della grandezza, si tratta dell'atteggiamento. Lui gli sparava solamente perché mi faceva stare male, e diceva: oh, sei un codardo come quegli altri sacerdoti. Diceva: Billy, saresti un buon cacciatore se tu non fossi un predicatore. E diceva: ma sei troppo codardo. E così con quei predicatori, diceva: sono troppo codardi. E io dicevo: Bert, tu sei crudele. Comunque aveva gli occhi come una lucertola, e diceva, faceva lui come le donne cercano di truccarsi gli occhi, sapete, su così, e diceva, e alzava lo sguardo così, e diceva: sei proprio un codardo. Così sparava a quei piccoli dei cervi e ne uccideva uno, lo lasciava a terra e andava dritto a prenderne un altro, solo per farmi stare male. E diceva: ti farò allontanare da quel predicare uno di questi giorni. E io dicevo: oh no, Bert, no, no. Così un giorno andai lassù in autunno, ed era tardi, e la stagione era entrata da circa una settimana, e io ero occupato, ero guardacaccia dello stato dell'Indiana, e io ero stato occupato, e proprio nella stagione della caccia, così dovevo prendermi le ferie. salì un po' in ritardo. E quei cervi dalla coda bianca, se mai gli si spara, poi dite di Odini, che era un artista della fuga, mai. Lui è un dilettante rispetto a loro. E così dunque restano davvero nascosti, e c'erano state delle notti di luna, neve a terra di circa 6 pollici, un buon lavoro nel seguire le orme. E così Bert, quando arrivò alla capanna dove stavo io, disse: senti, Billy, ne ho una buona per te quest'anno. E io dissi: cosa? Infilò la mano in tasca e lo tirò fuori. Aveva un piccolo fischietto, volle soffiarlo ed esso suonò proprio come un piccolo di cervo che piangeva per la sua mamma. Un cucciolo di cervo, sapete, che piange per la sua mamma. Io dissi: Bert, quanto crudele puoi essere! Dissi: intendi, vorresti fare una cosa del genere? Disse: ah, tu, codardo d'un predicatore! E quel giorno proseguimmo la caccia e risalimmo il Jefferson Notch, e non ci si doveva preoccupare per lui. Sapeva come ritrovare la via di ritorno. Così salimmo fin verso mezzogiorno e poi ci saremmo separati e saremmo andati uno in una direzione e uno nell'altra. E se poi prendevamo il nostro cervo, l'avremmo appeso e dopo avremmo portato i nostri cavalli e saremmo andati a prenderlo. Così arrivammo verso le 11. Non avevamo visto neppure una traccia, nemmeno una traccia. Tutti i cervi erano sdraiati, si addentravano nella boscaglia e sotto i cumuli della boscaglia e cose simili, dove le cime degli alberi, dove c'erano stati taglialegna. Ed essi si nascondevano, se ne stavano lontani perché gli avevano sparato, avevano paura. Verso le 11 Bert si fermò, si sedette. C'era una piccola radura all'incirca della grandezza di questo edificio e all'interno, forse il doppio di questa grandezza, una piccola radura in quel luogo. E lui si sedette, allungò la mano dietro per prendere, pensai, il suo termos che aveva nella giacca. Di solito ci portiamo un termos e beviamo della cioccolata calda, perché ha dell'energia, sapete, e poi mangiamo un panino e poi ci separiamo. Stavamo salendo in alto verso il limite della foresta, così pensai forse che Bert stesse per mangiare il suo panino. Quindi si sedette per tirare fuori questo termos e pensai che stesse per tirarlo fuori, e lasciai proprio, posai il mio fucile contro un albero e cominciai a prendere il mio. Ma quello che lui stava tirando fuori quel piccolo vecchio fischietto. Così quando tirò fuori questo piccolo fischietto lo fece suonare, e chiunque abbia mai sentito piangere il caro cucciolo di un cervo è comunque un po' penoso. E quando fece suonare quel fischietto, con mia sorpresa, proprio di fronte a lui si mise in piedi una grande grossa madre daina. Ora una daina è la mamma del cervo, sapete? Così lei si mise in piedi. C'erano i suoi due grandi occhi marroni, ciascuno che spiccavano, quelle grosse orecchie a punta proprio su, così. Vedete, il suo piccolo era nei guai. E lui lo fece suonare ancora ed essa si guardò intorno e uscì proprio fuori in quella radura. Ora, è insolito, tutti voi cacciatori lo sapete, che un cervo faccia così. Essa uscì fuori, riusciva a vedere i suoi grandi occhi. Non stava oltre 20 yard da me e pensai: oh, Bert, non puoi farlo e uccidere quella povera preziosa mamma. È in cerca del suo piccolo e tu la inganni così. E questo fischietto aveva suonato ed essa uscì fuori. E il cacciatore sollevò la leva sul suo fucile 30-06, l'abbassò, questo armò il fucile, sapete, con la sicura tolta. Ed essa lo sentì e si guardò intorno e vide il cacciatore. Le sue orecchie si abbassarono subito, di solito se ne sarebbero andati. E innanzitutto essa non sarebbe uscita lì a quell'ora del giorno. Ma vedete, era una madre. C'era qualcosa in lei, essa, qualcosa di genuino, qualcosa. Non stava dando spettacolo, era una madre, era nata madre. E il suo piccolo era nei guai ed era quello che per lei contava. E lui alzò lo sguardo su di me con quegli occhi da lucertole e fece un sorrisetto. Io dissi: Bert, non farlo, non farlo. Fece proprio un sorrisetto, si girò con quel fucile. Oh, my! Era un buon tiratore e sapevo che quando avrebbe puntato sul suo leale cuore materno l'avrebbe fatto esplodere tutto in lei, vedete? Non stava che a 20 yard. Un grande proiettile da 180 grani a forma di fungo, e lì le avrebbe proprio fatto saltare completamente il cuore da entrambi i lati. Io pensai, come puoi essere così crudele da fare a pezzi quel prezioso cuore di mamma ed essa che sta cercando il suo piccolo? Come puoi farlo, Bert? Lo stavo pensando dentro di me. Vidi le sue braccia ferme, io non riuscivo a guardarlo, non riuscivo proprio a farlo, mi girai di spalle, io non potevo vederlo. Quella genuina, leale madre stava lì, non era un'ipocrita, non stava recitando per uno spettacolo secondario, era una madre, ecco perché lo stava facendo. La morte non significava niente per essa, il suo piccolo era nei guai, pensava più al suo piccolo di quanto pensasse alla sua stessa vita. Lasciava che i cacciatori sparassero a qualunque cosa fosse, il suo fedele cuore stava battendo, la sua maternità. La maternità in essa stava chiamando, il suo piccolo stava piangendo, c'era qualcosa dentro di essa che pulsava, che era reale. E come poteva quel crudele cacciatore fare a pezzi quel fedele cuore? Non potevo proprio vederlo. Girai la testa, pensai, Signore Dio, non permettere che lo faccia. Me ne stavo in piedi così, non potevo sentire, non volevo sentire lo sparo del fucile, era davvero troppo. Aspettai, il fucile non fece fuoco e io mi girai e guardai e stava facendo così, lui non riusciva a farlo. Si girò e mi fissò e quei grandi occhi erano cambiati, le lacrime gli stavano scorrendo sulle guance, mi fissò e le labbra gli tremavano, gettò il fucile sul cumulo di neve e mi afferrò per i pantaloni. Disse, Billy, ne ho avuto abbastanza, conducimi a quel Gesù di cui parli. Là su quel mucchio di neve lo condussi al Signore Gesù. Perché? Aveva visto qualcosa di reale. Era stato in tutti i tipi di chiese. Aveva visto qualcosa che non era falso. Aveva visto qualcosa che era genuino. Amici, noi potremmo avere regole di chiese, regolamenti di chiese, teologie e ogni altra cosa. Ma c'è un vero, genuino Gesù. Guardiamo a Lui proprio ora mentre chiniamo i capi in preghiera. Con i vostri capi chini vorrei farvi una domanda, anche i vostri cuori chini. Quanti qui presenti ora, voi che professate il cristianesimo, chi no? Se tutto quello che avete è una professione. Ma quanti di voi piacerebbe essere cristiani come quella cerva era mamma, con qualcosa di così genuino in voi, che sembra più della vostra vita o di qualsiasi cosa che avete? E voi dite, forse dite questo, fratello Branham, io faccio parte della Chiesa, sono un uomo d'affari, una donna d'affari, o quant'altro, una casalinga. Ma in realtà, per essere quel tipo di cristiano che potrei mettere tutto il mondo da parte reggendo la critica o tutto, io vorrei essere, mi piacerebbe essere un cristiano nel cuore come quella cerva era madre. Con i vostri capichini ora e gli occhi chiusi, davanti a Dio vi chiedo, nel nome di Cristo alla fine dell'epoca, vorreste alzare solo la mano? Non posso fare una chiamata all'altare perché non c'è spazio, ma dite solo, prega per me, fratello Branham, che io sia il tipo di cristiano come quella cerva era madre. Dio vi benedica. Ci sono proprio mani dappertutto. Fammi essere altrettanto cristiano. Ora, Zaccheo, quando alzi la mano, ciò mostra che egli ti ha trovato. Ora, perché non sgusci proprio fuori dall'albero? Egli andrà a casa con te oggi per pranzare. Rimarrà con te per il resto dei tuoi giorni. Padre Celeste, ti siamo grati per il Signore Gesù, per la sua presenza. E siamo consapevoli che c'è qualcosa qui che ha reso uomini e donne. Alcuni di loro hanno anche professato di essere cristiani per anni, ma c'è qualcosa presente che li ha spinti, anche se abbiano professato come pure lo era Zaccheo, ma una volta al tocco di Cristo hanno alzato la mano come testimonianza che qualcosa dentro di loro gli ha detto di farlo. Fa loro sapere proprio ora che è Gesù. Egli doveva passare per questa via stamattina e l'ha fatto. Ci sono state, credo, circa 150 mani alzate, Signore. Prego che Tu voglia far visita a ognuno e concedergli la realtà che si deve per essere un vero cristiano. E non importa quanto il mondo cerchi di scoraggiarci e quanto gli altri cerchino di scoraggiarci, facci sapere che è una lotta arrivare là. È uno sforzo che dobbiamo produrre, ma quando siamo in relazione con qualcosa che è genuino, vero, allora ciò ci cambia. Prego che Tu voglia cambiare ogni cuore, Signore, e indurre ognuno nella divina presenza in questo momento. Metti lo Spirito Santo nella loro vita per essere cristiani come la madre cerva era una madre, era nata madre, e possano loro essere nati dallo Spirito di Dio e diventare veri seguaci di Gesù Cristo. Possano venire dai loro sicomori oggi. Concedilo, Signore. Possa Tu andare a casa con ognuno di noi e dimorare con noi fino al tempo in cui verrai per condurci alla nostra dimora eterna. Perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Grazie, gentilmente il Signore vi benedica. Vi ho tenuti fino a tardi. Dovevo essere fuori di qui alle 10, mancano 10 minuti alle 11. Spero che Dio prenda queste poche piccole parole grossolane, nervose e confuse e ne cibi il vostro cuore. Ricordate, c'è qualcosa di genuino in Cristo. Dio vi benedica. Benissimo.